grazie di essere qui e grazie sicuramente anche a Radio Sonar che registra e quindi ci dà la possibilità di trasmettere questo incontro a chi invece non è potuto essere presente fisicamente. Torniamo a parlare di Catalogna, lo facciamo qui in un luogo di Roma che già l'anno scorso aveva ospitato un incontro su questo tema, su quello che stava avvenendo in quei giorni. E se non erro, più o meno nello stesso periodo o comunque molto a ridosso della realizzazione del referendum del 1 ottobre. E ci troviamo qui, no? Con Rolando, con Marco, non c'era Iule Goicoechea, però iniziamo sicuramente un lavoro non semplice, cioè probabilmente quello di provare a spiegare alla, chiamiamola così, comunità militante, ma non solo, quello che stava avvenendo in Catalogna. A distanza di un anno possiamo dire che tutto sommato un po' di quegli sforzi fatti in quel momento hanno anche dato dei frutti. Siamo riusciti a pubblicare dei lavori che sicuramente aiutano ora a veicolare dei contenuti che in quel momento non erano a disposizione, e questo è sicuramente un passo in avanti. Siamo riusciti a stabilire delle relazioni, dei legami in questo percorso, in questo lavoro militante, di fatto anche in parte di indagine, di inchiesta, che all'epoca era sicuramente un po' più acerbo e quindi un pochino più agli inizi, ecco, e che oggi ci può far sperare sul fatto che tra quello che avviene in Catalogna e quello che diciamo viene recepito qua si possano, diciamo, siano stati aperti dei punti un po' più grandi. Che cosa ci mosse all'epoca? La convinzione che su quello che stava accadendo in Catalogna ci fossero dei grandissimi equivoci. Noi parliamo questa sera dopo l'intervento di Urrea Butejà, che è un personaggio, per esempio, in Catalogna relativamente conosciuto, nel senso che è un personaggio che ha partecipato in almeno un paio di edizioni della Escola d'Estiu della CUP, e all'interno della quale i ragionamenti che ruotano intorno alle questioni del pensiero decoloniale sono sicuramente più presenti, no, alla comunità militante di quanto non sia accaduto per varie ragioni qui da noi. Per cui oggi parlare subito dopo di lei diventa quasi un gancio perfetto, perché ci ritroviamo di nuovo su un terreno molto simile, cioè quello del tentativo che abbiamo fatto di decostruire una serie di convinzioni. Quali erano queste convinzioni? Purtroppo, in buona parte, le convinzioni della comunità militante erano le stesse che i grandi giornali nazionali trasmettevano a gran voce, no? In Catalogna c'è un processo di borghese, di distruzione dello Stato nazionale spagnolo, di affermazione di principi sovranisti, esclusivisti, xenofobi, contro, diciamo, l'unione dei popoli, e a favore di una visione egoistica della società. La società catalana è una società ricca, è una società che ha usufruito dei vantaggi, diciamo, degli investimenti dello Stato spagnolo, che ha portato avanti l'industrializzazione e che si trova in una condizione di privilegio anche rispetto al resto del territorio spagnolo, e proprio in virtù di questo privilegio economico ora vuole sganciarsi per rompere, come dire, i legami di solidarietà che lo legano con il resto del territorio nazionale e poter gestire la propria fiscalità in proprio e non dover quindi rendere conto a un territorio più povero della Catalogna stessa. Il fenomeno catalano è direttamente equiparabile a quello della Lega. 2-2 fa 4, quindi così facciamo molto presto in Italia, no, a stabilire parallelismi e a ridurre quindi quello che avviene in giro per il mondo con quelle quattro categorie che ci prestano la Repubblica e il Corriere della Sera, e lì. Ora, finché questo avveniva sui giornali nazionali, in qualche modo, appunto, no, i più importanti giornali del nostro paese, e al limite infiliamoci pure il Manifesto, che tanto su sti temi più o meno c'ha posizioni molto simili a quelle, poteva pure andare bene. Il problema che ci siamo posti, almeno alcuni di noi si sono posti, è che queste convinzioni, queste false convinzioni dal nostro punto di vista, erano passate anche fra i compagni e le compagne, o quantomeno tendenzialmente c'era un'idea di, come dire, osservare quello che avveniva in Catalogna attraverso questa lente, ignorando moltissime cose. Non era nostra intenzione, e neanche credo quella di Marco, che poi, insomma, alla quale poi passiamo la parola, convincere del fatto che tutti dovessimo immediatamente aderire al progetto indipendentista catalano e che dovessimo tutti quanti quindi sposare ciecamente questa causa, convinti di quanto questa causa potesse innescare di tutta una serie di meccanismi virtuosi a catena anche in altri territori del continente europeo, no? Quello però che sicuramente ci faceva sentire estremamente a disagio, probabilmente alcuni di noi anche per delle conoscenze un po' più dirette, per il fatto di aver vissuto o comunque essere stati anche periodi e parti della nostra vita in Spagna, quindi aver visto un po' più con i nostri occhi quello che era avvenuto e quindi anche quello che stava avvenendo in Catalogna, no? Che però sicuramente quello che si stava dicendo non era sufficiente a spiegare effettivamente le dinamiche che si stavano realizzando. Tanto per cominciare, mai si parlava della componente apertamente e, come dire, esplicitamente anticapitalista dell'indipendentismo catalano. Una componente sicuramente minoritaria dal punto di vista elettorale, sociale, ma che però costituiva una, diciamo, realtà estremamente interessante, della quale verificare le pratiche, della quale verificare gli obiettivi, della quale anche capire le strategie e il perché eventualmente anche a partire da una condizione di subalternità, no? Almeno nel rapporto di forza rispetto a altri componenti dell'indipendentismo, ha scelto di intraprendere la strada dell'indipendenza, no? Perché l'anticapitalismo catalano è estremamente permeato di dimensioni libertarie che vengono da una tradizione molto lontana nel tempo in Catalogna e legata al movimento anche anarchico, che vengono da pratiche di cooperativismo sociale estremamente diffuse, che vengono da tutta una storia di scuole popolari, di educazioni popolari che hanno fatto anche, che sono diventate esempi, no? per altri territori. Perché scegliere di allearsi anche con componenti più moderati e borghesi pur di raggiungere questo obiettivo, no? La realizzazione di una dichiarazione di indipendenza e quindi della costituzione di uno Stato catalano repubblicano. Repubblicano. Noi abbiamo sentito dire, e vabbè, ma tra monarchia e repubblica alla fine è la stessa cosa. Abbiamo sentito dire, e vabbè, ma così si costruisce un altro Stato, ce ne stanno già tanti. E vabbè, ma il referendum è illegale, non lo puoi fa. Affermazioni che sicuramente ci sono risultate un po', diciamo, difficili da digerire, soprattutto se dette in contesti magari occupati o appunto da persone, compagni, che riteniamo essere sicuramente alleati di tante battaglie, di tante lotte, che hanno condiviso con noi tanti, tanti percorsi. Questo, diciamo, cappello introduttivo per entrare, diciamo, nel vivo della questione. A distanza di un anno sappiamo come è andato a finire il referendum, sappiamo quali dispositivi lo Stato ha utilizzato per bloccare questo processo storico, quale intervento duro lo Stato spagnolo è stato in grado di mettere in piedi, che cosa, quali, diciamo, elementi ancora possiamo trarre dall'esperienza di tutto quest'ultimo anno e quindi come ci possiamo riagganciare a quello che è avvenuto l'anno scorso e come lo possiamo leggere a partire dalle prospettive che ancora ci sono dentro a questo processo, che sicuramente non si ferma, ma che ha subito un enorme, diciamo, alt da parte dello Stato spagnolo, no? Abbiamo qui con me Marco Laurenzano, Iule Goicoechea, Rolando, Marco Santopadre. Io direi di lasciare la parola a Rolando. Marco?
Sì, no, io prendo, spero si senta, io prendo la parola, ma per darla subito ai nostri ospiti, perché l'occasione è ghiotta. Rolando non ha molto bisogno di presentazione perché ormai, insomma, è ospite fisso, amico, lo ascoltiamo spesso per radio, quindi insomma è uno di noi. Iuri invece non è un esordio a Roma, però quasi, è un personaggio con tantissime cattive qualità. È una donna, è basca, è una filosofa, si occupa di femminismo, di marxismo, per ragioni anche familiari, diciamo, è particolarmente legata alle questioni relative al mondo del lavoro. Tutto il contrario di quello che un certo immaginario vorrebbe legato ai temi della lotta per l'autodeterminazione in Catalogna, ovviamente, ma anche nel Paese Basco. E quindi io le lascerei subito la parola per farci spiegare un po' come può una filosofa basca, femminista, marxista che lavora in una delle più importanti università del mondo e che purtroppo qui da noi è conosciuta solo in un ristretto ambito accademico, ma fuori da noi no, e ha scritto alcune opere molto importanti, fra cui una in particolare credo assolutamente preziosa, incentrata sul tema della privatizzazione della democrazia. E questa è una questione particolarmente importante per quanto riguarda la Catalogna. Ecco, io vorrei dare subito la parola a Iule per farci capire cosa c'entra tutto questo con i tuoi posizionamenti politici, anche tutto quanto è successo e sta succedendo in Catalogna.
Se oye? Vale, bueno, muchas gracias por invitarme, por traerme aquí, es todo un placer. Tengo que pedir perdón porque no sé italiano, no sé hablar italiano, entiendo algo, sobre todo cuando es sobre estos temas relacionados con política, autodeterminación, marxismo, feminismo, etcétera. Y nada, bueno, como medida introductoria. Claro, para mí y mucha gente en el País Vasco y en Cataluña en este momento, no es una contradicción ser feminista o marxista o socialista o anarquista y ser independentista, estar a favor de los procesos de independencia o los procesos de autodeterminación.
Io lo che haría, scusate, quello che farei è che se qualcuno non capisce proprio quello che dice, alzate la manina e la traduco, se no, se va bene così, la lascerei parlare. Che ne dite? Sì?
No, 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 ora.
Dicono che dicono che può essere.
Sì? Sì, vale. Hablo rápido, vale.
Un poco
Vale.
Rolando, se vuoi
vale.
Posso io che sono pratico.
Sì, puoi, sì.
Magari faccio una sintesi. Allora, facciamo una traduzione a sintesi, quindi, come dire, facciamo una via di mezzo. Diceva Iule che non è in Euskal Herria o in Catalogna una contraddizione occuparsi, essere militanti femministe, marxiste o anche anarchiche o socialiste ed essere indipendentiste. Non c'è contraddizione con questi due campi.
Yo lo que me gustaría recalcar por lo que ha dicho en la presentación, por lo que has dicho Giovanni, nuestra tradición, es decir, el nacionalismo, lo relacionamos con las luchas de liberación nacional y los procesos de emancipación. Entonces, es verdad que por los contextos cambia, pero en esa parte geográfica de Europa siempre ha estado relacionado, incluso cuando hablamos de ETA o de, ¿no?, los procesos históricos que hemos tenido, siempre han venido de la rama de izquierdas.
Allora, per riprendere gli argomenti che utilizzava Giovanni nell'introduzione, voglio chiarire che per noi il cosiddetto nazionalismo ha a che fare con processi di liberazione, di emancipazione, e in quel quadrante dell'Europa che oggi in qualche modo rappresentiamo si parla di battaglie, di lotte con un punto di vista di sinistra antagonista e quindi per questo, no, ha un legame l'anticapitalismo e quello che, di cui sto parlando.
Y luego, bueno, para terminar y paso la palabra, allí relacionamos normalmente el nacionalismo con la derecha, sobre todo con el nacionalismo estatal.
E nel nostro quadrante, nella nostra esperienza, dove mi sono scordato di tradurre, c'è stata l'esperienza dell'ETA, di altri movimenti che insomma sono stati noti all'epoca, noi relazioniamo il termine, la categoria del nazionalismo con esperienze di destra, in particolare con quella del Partito Nazionalista Basco.
Y el nazionalismo estatal.
Sì, scusate, sí. Il nazionalismo per noi è in particolare il nazionalismo di Stato.
Perché il discorso sempre si è costruito, come dico, per un lato relazionando los procesos de independencia con procesos de emancipación y en contra siempre de un Estado o de dos.
Perché da una parte c'erano i processi di liberazione o di emancipazione, dall'altra parte il tentativo da parte degli Stati di difendersi, addirittura nel nostro caso di due Stati.
Y la idea central, y ya con esto paso la palabra, creo que la visión que se ha dado de España en general fuera del Estado español ha sido muy blanqueada. Es una imagen que no tiene nada que ver con el Estado español, con cómo funciona una vez que termina el franquismo, cómo sigue una máquina violenta y represora sin stop, o sea, sin parada. A los catalanes les ha llegado ahora, pero en el País Vasco esto no ha habido un momento desde que muere Franco en el que no haya habido represión, tortura, cárcel. Entonces, bueno, me parece importante que poco a poco internacionalmente y sobre todo por el caso de Cataluña y porque nos abre la puerta, que se cambie la imagen que hay del Estado español y que se ajuste a la realidad, sobre todo de lo que ha pasado los últimos 40 años para entender lo que pasa hoy tanto en Cataluña como en el País Vasco.
Per capire quello che sta succedendo oggi in Catalogna, nei Paesi Baschi, è importante contestare, decostruire questa immagine ripulita, falsata, di una democrazia spagnola in cui in realtà non c'è stata una rottura, non c'è stata una frattura rispetto al franchismo e i baschi ovviamente sono stati l'obiettivo principale della continuità del franchismo nel nuovo regime e quindi hanno subito per primi la violenza, la repressione, la tortura e oggi anche la questione catalana evidenzia questa continuità che va smascherata anche a livello internazionale.
Io continuo un poco nella linea della compagna, dopo magari entreremo sul tema di come vive l'indipendentismo, il mondo indipendentista al momento attuale, però per parlare dello Stato spagnolo, qualche dato. Prima di tutto tenete presente una cosa, La Spagna, come paese in generale, è uno dei paesi dell'Unione Europea, credo che il paese dove c'è l'indice di criminalità più basso ed è il paese dove c'è l'indice di carcerati più alto. È un paese dove ci sono ancora 500 prigionieri politici, se non mi sbaglio, del conflitto basco, che vivono in condizioni inumane. In Andalusia il sindacato dei lavoratori ha 700 persone inquisite attualmente per motivi sindacali. Sono centinaia, migliaia le persone che sono cadute sotto il peso della ley Mordaza, questa legge che contro la libertà di espressione, per capirsi. Sapete forse il caso di questo rapper che è dovuto andare in Belgio anche lui perché ha condannato a 3 anni e mezzo per un tweet e per qualche canzone, però è un caso fra tanti. E dopo il caso catalano, in Catalogna adesso sono 1500 circa le persone inquisite, sindaci, rapper, giornalisti, maestri, persone che avevano difeso le urne in un collegio elettorale. Sono state migliaia le persone ferite dalle cariche della polizia in tutto quest'anno. Cioè il livello di repressione di questo Stato che si dice Stato di diritto e Stato democratico è veramente insolito per il contesto europeo. Un altro caso emblematico che io credo che lo dice tutto. Ci sono stati fino agli anni 90 5.000 casi di tortura documentati da organismi internazionali. Qual è il paese dove c'è stato un uso in Europa così strutturale e sistematico della tortura, cioè l'elemento più feroce della strategia repressiva di uno Stato? Tenete presente questi dati perché dopo li riprendiamo quando si parla della fase attuale dell'indipendentismo.
Ah, uso questo, spero si senta. Allora, da quello che ho capito interveniamo per blocchi, quindi non affrontiamo, diciamo, tutte le questioni insieme. Io riprendo un po' le cose che diceva Iule, proprio sulla percezione del fenomeno dell'indipendentismo in Italia e non solo. All'epoca, quando noi chiedevamo non solidarietà o condivisione della parola d'ordine indipendentista, ma quantomeno comprensione e empatia, ci siamo spesso sentiti rispondere: quelli sono nazionalisti, cosa c'entrano con noi, perché ce ne dobbiamo preoccupare? E no, questa incapacità, e per questo anche, no, credo, le due pubblicazioni, di cogliere la complessità e di volerla ridurre a un elemento di semplificazione, di banalizzazione, non accorgendosi che in questo modo si ricalca un punto di vista, un cliché, un modello, che è quello proposto dal punto di vista mainstream e che risponde non a un punto di vista oggettivo, neutrale, ma a una posizione politica, quindi il voler presuntamente non schierarsi né con gli uni né con gli altri in realtà nella maggior parte dei casi equivale a dare per buoni, senza neanche approfondirli, senza neanche decostruirli, i punti di vista, le analisi, no, le concezioni che vengono proposte da un nazionalismo di Stato, che è cosa ben diversa da un nazionalismo di un popolo che appunto da molto tempo, come altri in questo spazio europeo, è in lotta per la sua autodeterminazione. Un altro tema che vorrei sottoporre al dibattito è quello del demos. Noi ci riempiamo la bocca, diciamo, del termine democrazia e spesso sento coniugare questo termine come con una concezione universalista, no? Per cui appunto, perché i catalani adesso vogliono fare un altro Stato, altre frontiere, bisogna abbatterle tutte, l'umanità è una sola, che ovviamente sono punti di vista, no, condivisibili dal punto di vista della concezione e di una spinta politica, concettuale, anche emotiva, ma il mondo funziona attraverso gli Stati. Quando noi parliamo di democrazia, parliamo di un demos, di un soggetto collettivo che opera, vive, agisce, ha radici in un territorio e che è accomunato da alcuni tratti, no? Da un legame storico, politico, linguistico, identitario, e che quindi per esercitare la democrazia, cioè il governo del popolo, occorre chiarire qual è questo limite. Un limite che ovviamente non va inteso in senso esclusivista, escludente, tant'è che né il Movimento di Liberazione Basco né il Movimento di Liberazione Catalano, almeno nelle sue componenti maggioritarie, ha mai pensato a una statualità, a una soggettività statuale come fotocopia degli stati nazionali già esistenti, che quindi si basano, no, proprio sulla chiusura delle frontiere, sulla repressione delle minoranze, sul tentativo di eliminazione delle diversità che contraddistinguono i gruppi sociali e territoriali. Quindi parlare di Stato non vuol dire parlare di una sola forma di Stato, perché ovviamente stiamo parlando di stati in costruzione, di processi di costruzione nazionale in territori dove già la società civile, per usare questo termine che a me non piace, agisce da molto tempo attraverso una dinamica diversa. In Catalogna, in Euskal Herria, ci sono non solo partiti ma anche organizzazioni, associazioni, modalità di fare politica e un immaginario che divergono da quello, no, dello Stato o di altri stati europei. Quindi volevo sottoporvi questo elemento che già citava Iule: il nazionalismo noi lo usiamo come termine onnicomprensivo, dovremmo abituarci a usarlo con cognizione di causa. Quale nazionalismo, di quale popolo, di quali classi sociali, a quali interessi risponde, quali obiettivi, quali priorità mette al centro, quali dinamiche. E ripeto, quando noi parliamo di democrazia, se eliminiamo la componente del demos, del limite, del soggetto collettivo che la costruisce e la mette in pratica, ci rifacciamo a una concezione universalistica che va bene dal punto di vista, diciamo, della speculazione filosofica o della speculazione concettuale, ma poi non ha gambe, perché ripeto, chi deve esercitare la democrazia è un soggetto collettivo no, determinato, e altrimenti si rischia con queste argomentazioni di assumere inconsciamente magari il punto di vista, no, degli stati nazionali che contro i popoli in lotta utilizzano anche argomentazioni fintamente progressiste e non, diciamo, l'armamentario del nazionalismo di Stato, che ovviamente a una parte dell'opinione pubblica progressista o radicale, no, suonerebbero strane, in contraddizione. Quindi no, c'è l'uso anche di argomentazioni fintamente progressiste, e credo che noi dobbiamo stare attenti a non accettarle come dati neutri, come dati scontati, e a avere un atteggiamento critico in questo senso.
A tal proposito, sempre per ricollegarci, secondo me, al dibattito che c'è stato prima di noi, e quindi a molte delle cose che ha proposto Uriah Buteljà attraverso il suo libro, io credo che sia utile fare un piccolo approfondimento su quello che è la cultura dello Stato, nel senso che io credo che sia ancora oggi estremamente utile problematizzare la visione che abbiamo dello Stato da sinistra, no? Da un'ottica, diciamo, comunista. E perché dico questo? Perché chiaramente lo Stato ha la tendenza in generale di dire che è nazionalismo tutto quello che non gli appartiene, presentandosi sempre in modo il più neutro possibile. Per cui è nazionalismo quello catalano perché si vuole staccare da una comunità più ampia. Però non è nazionalismo quello spagnolo, che nega invece alla comunità, al popolo catalano, la possibilità di decidere, no, come gestire la relazione che quel territorio stabilisce con un territorio più ampio che è appunto lo Stato spagnolo. Questo discorso è molto utile perché ha a che fare con una visione estremamente centralista che, secondo noi, insomma, molto drammaticamente, è anche molto presente qui da noi in Italia. Allora, è il caso forse di puntualizzare di cosa parliamo quando parliamo di nazionalismo spagnolo, per esempio?
Io quando parlo di nazionalismo spagnolo... perdón. Vale. L'altro, dale. Yo me suelo referir a cómo ha sido la construcción nacional de ese nacionalismo español, porque si os dais cuenta, por ejemplo, no tiene nada que ver la construcción de la nación española con la construcción de la nación británica. Por ejemplo, en Gran Bretaña nadie niega que hay cuatro naciones.
Cuando parliamo del nazionalismo spagnolo, occorre spiegare, ad esempio, che non ha niente a che vedere con un altro nazionalismo, quello britannico, che pure riconosce l'esistenza di quattro nazioni dentro, diciamo, il soggetto statuale che rappresenta.
Entonces, para no irnos muy atrás, teniendo en cuenta esa construcción desde el imperio español, cómo se desarrolla, luego hay que añadir todo lo que pasa en el siglo XIX y XX con el desarrollo del capitalismo y con el desarrollo de los nacionalismos también, porque van juntos.
E quindi bisogna spiegare che il nazionalismo spagnolo è frutto dell'impero spagnolo, di come lo Stato spagnolo si costruisce nel XIX e XX secolo e di come è il rapporto, no, con i nazionalismi in generale.
Y entonces, hoy en día, por ejemplo, cuando hablamos de cultura política, hay que tener en cuenta que la cultura política mayoritaria de la nación española es jacobina.
Cuando hablamos de una cultura política a la base del nacionalismo, quello spagnolo ha a la sua base una cultura jacobina.
Entonces, nunca se ha aceptado la plurinacionalidad.
E quindi non si è mai accettata la plurinazionalità dello Stato spagnolo.
Y por eso las propuestas que hoy se hacen de federalizar España, de transformarla, yo, bueno, desde el País Vasco, una gran mayoría siempre lo ha visto como algo que no creíamos, y es lo que está ocurriendo ahora en Cataluña, es decir, porque en Cataluña eran federales, la mayoría, hasta hace nada. Y entonces el cambio que ha habido es porque han visto que efectivamente no es un problema coyuntural de del 2000 o los años 90, sino que es toda una tradición de construcción nacional unitaria.
E quindi, ad esempio, quando correnti più o meno progressiste a livello statale propongono una riforma federalista dello Stato spagnolo, quantomeno nel Paese Basco questa proposta è stata sempre reputata poco credibile e oggi anche il popolo catalano si sta rendendo, no, che non è, diciamo, l'impossibilità non è determinata dal momento attuale, dalla fase attuale, ma da un'evoluzione, no, del nazionalismo dello Stato spagnolo degli ultimi secoli.
Allora, io cambio un po' di dimensione. Io sto militando all'interno di un CDR. Un CDR è un Comitato di Difesa della Repubblica. Nacquero come Comitati di Difesa del Referendum. Cioè sono unità ancorate nei diversi quartieri, nei diversi paesi, tutta la geografia catalana. Sono circa 300. Sono assemblee popolari. Funzionano come tali, con un concetto assembleario che rifiuta addirittura il coordinamento, un coordinamento organico che non sia semplicemente scambio di informazione e decisioni collettive che comunque vengono sempre prese dal basso. E vi parlerò di come si sente all'interno di questi nuovi soggetti politici il discorso del nazionalismo spagnolo. E in qualche modo la gente dice: lo Stato spagnolo siamo riusciti a fargli buttare giù la maschera, cioè questa maschera che si erano creati con la transizione di uno Stato omologabile, democratico, uno Stato di diritto, cioè con di fronte alla prima sfida reale, però non sfida aggressiva, sfida politica, di dire no, ti proponiamo una cosa diversa, vediamo come reagisci. Ed ha reagito come reagisce uno Stato autoritario, totalitario. Un leader di Podemos, non so se lo ricordate, tempo fa, Pablo Iglesias, disse che l'indipendentismo catalano aveva svegliato il fascismo in Spagna. Questo dopo magari ne parliamo, dell'antifascismo, che è una cosa importante. Il fascismo in Spagna non si era mai addormentato e ancor meno morto, cioè era lì. Ed era lì per una questione proprio strutturale di come si è formato questo Stato e soprattutto di come ha vissuto negli ultimi decenni. Pensiamo al franchismo, ma pensiamo alla transizione, a tutto quello che si è mantenuto a livello di privilegi di classe. L'anno scorso parlai abbastanza di quanto era falso questa immagine che danno dello scontro fra borghesie, no? Cioè la borghesia, quelli che veramente l'oligarchia spagnola, le multinazionali spagnole sono assolutamente favorevoli al mantenimento dell'unità della Spagna, perché è il mantenimento di una struttura statale molto funzionale ai loro interessi, semplicemente per questo. E il catalanismo, l'indipendentismo catalano mette in dubbio, fragilizza questa costruzione. Bene, che cosa stiamo vivendo noi, come lo viviamo dal basso? Stiamo assistendo da una parte a questo, la caduta veramente delle maschere da parte di uno Stato che sapevamo oppressore e repressore e che adesso si manifesta in tutta la sua plenitudine, però abbiamo anche visto altre cose, abbiamo visto che quanto è difficile nella cultura politica europea oggigiorno capire fino a che punto il discorso della democrazia, come diceva il compagno, può essere declinato in modo formalista, senza nessun contenuto. Là la gente gli dà un contenuto, il diritto a decidere è una cosa palpabile. Non so se l'avete sentito, però uno degli obiettivi fondamentali, al di là della creazione di una repubblica statale, si chiama processo costituente. Il processo costituente deve essere un processo in cui, con la partecipazione di tutta la società catalana, durante un dibattito che si svolgerà in modi, tempi diversi, con tutta la calma del mondo, sarà una decisione collettiva di come dovrà essere la nuova repubblica. Cioè, una sfida democratica di questo tipo, io credo che andrebbe, almeno dovrebbe suscitare interesse al di là delle frontiere del nostro paese, no? E purtroppo non è così. La stessa sinistra spagnola sembra abbastanza sorda e sembra abbastanza incapace di uscire dagli schemi del nazionalismo come è stato descritto qui. Dopo, se volete, riprendiamo con il discorso del fascismo, perché però ci tenevo a dire questo, che è uno Stato che si sta manifestando adesso nella sua nudità, è nudo.
Allora, proprio in pillole, schematicamente, il nazionalismo spagnolo è un nazionalismo fallito, almeno io così, no, ne parlo. È un nazionalismo talmente fallito che ha fatto ricorso a due dittature nel secolo scorso per tenere insieme pezzi, popoli che non volevano stare assieme. È un nazionalismo che non si concepisce privato di una parte, e quindi non è un nazionalismo che si concepisce in positivo, ma si concepisce sulla base della negazione dell'identità di popoli che, ripeto, ormai da secoli, in forme diverse, in fasi diverse, hanno dimostrato ampiamente il non voler essere ingabbiati, no, in questo muro di contenimento sostenuto proprio dalla repressione, dalla forza, dalla dittatura. Questo, come dire, no, dicevano gli interventi prima di me, che oggi la spinta catalana ha in qualche modo costretto lo Stato spagnolo a smascherare la propria identità reale. In Spagna è in atto ormai da anni un processo di ricentralizzazione che mette in discussione non una maggiore autogoverno per i catalani, i baschi e le altre popolazioni, ma addirittura quella quota di autonomia concessa nel passaggio senza rotture e in continuità tra il franchismo e la monarchia parlamentare, che appunto ai nazionalisti spagnoli sembra molto eccessiva e che quindi, no, va ridotta, va smantellata. E quindi è vero, no, che oggi lo Stato spagnolo si è manifestato nella sua essenza reale, senza mediazioni, senza mascheramenti, tant'è che l'Unione Europea, le autorità dei diversi Stati europei che hanno pur sostenuto a sparatratta la repressione spagnola, hanno chiesto all'epoca a Rajoy moderazione, non moderazione sulla repressione, ma moderazione nelle forme, che ovviamente uno Stato dell'Unione Europea che manda i carri armati per strada, come dire, non avrebbe smascherato solo la natura dello Stato spagnolo, ma la natura di questo blocco che si basa sulla coercizione e considera gli Stati dei pilastri, no, su cui basare gli interessi delle oligarchie continentali. E la repressione è stata, appunto, sono mancati i carri armati per strada, però i carri armati in Catalogna il governo spagnolo ce li ha mandati. Giravano il 1 ottobre, no, delle foto, dei video che mostravano queste colonne dell'esercito spagnolo con i cingolati, con i mezzi pesanti, fermi magari ai caselli o fermi ai benzinai, che era una, come dire, un'immagine che era già una minaccia di per sé, cioè i catalani dovevano sapere che se si fossero spinti troppo al di là del limite avrebbero avuto a che fare con, no, i carri armati nelle strade. E la repressione, senza bisogno dell'intervento, diciamo, dell'estrema razio, è stato pesantissimo. Parliamo di arresti di funzionari, di amministratori, parliamo di interventi di migliaia di poliziotti e militari contro la popolazione che ai seggi pretendeva di votare, magari di votare no all'indipendenza, ma di poter avere la possibilità di dire quello che pensava, di dare, di esprimere un giudizio vincolante, senza farsi scippare la democrazia e la sovranità popolare da un meccanismo, ripeto, coercitivo, che non cerca di convincere i catalani a stare insieme al resto della comunità statale, ma semplicemente li minaccia, li reprime, pur sapendo che no, non c'è consenso, non c'è condivisione. E quindi, quando si parlava all'epoca di 1000 tra feriti e contusi, non era un'esagerazione. La polizia è intervenuta in maniera incredibilmente violenta contro, ripeto, non militanti politici o militanti sociali, che magari sono pure abituati allo scontro, al conflitto, ma contro la popolazione che forse ingenuamente pensava che, siccome non stava assaltando la sede del governo, siccome non stava assaltando le caserme, stava semplicemente mettendo una scheda in un'urna, avrebbe no, in qualche modo suscitato la tolleranza, la pazienza da parte di istituzioni statali che pure non vedevano di buon occhio quanto stava succedendo. Invece è successo esattamente il contrario. Basta riguardare le immagini che hanno fatto il giro del mondo per vedere, no, ossa rotte, pallottole di gomma sparate ad altezza d'uomo, calci, gente tirata per i capelli, come dire, tutto quello che non ricordo, perché ognuno di noi lo può andare a riguardare, no, nei video che sono ampiamente circolati, tra l'altro smentendo la propaganda politica e la propaganda mediatica che veniva rilanciata massicciamente dai media, per cui uno vedeva un video anche senza commento e vedeva la violenza dello Stato e delle sue istituzioni contro una popolazione composta da tutte le culture politiche, da tutte le estrazioni sociali, e dall'altra parte vedeva la non violenza o comunque una partecipazione determinata ma pacifica. E poi però andavi a leggere i commenti, gli articoli, le prese di posizione, e sembrava che gli estremisti fossero, no, i violenti fossero i cittadini, le cittadine che volevano semplicemente esprimere un voto. Quindi ovviamente questo ha non solo pesato sulla visione che la comunità, come dire, la popolazione dell'Unione Europea ha dello Stato spagnolo, ma ha pesato molto pure sulla coscienza che il popolo catalano oggi ha rispetto alle istituzioni dello Stato spagnolo, che non è più caratterizzata da una certa ingenuità, da una certa aspettativa positiva, ma fa i conti con la realtà dei fatti no, e non con un immaginario che era stato costruito ad arte, non solo diretto all'esterno, ma anche alle stesse popolazioni dello Stato.
Un altro tema che credo sia molto importante, prima di entrare anche a descrivere più direttamente quello che è il presente, no, della situazione, e quindi anche delle prospettive, ricordando che all'indomani del referendum per la prima volta il governo spagnolo decide di adottare il dispositivo dell'articolo famoso in Spagna 155 della Costituzione, un articolo che prevede praticamente il commissariamento di una regione autonoma, un articolo mai utilizzato fino a quel momento da nessun governo, e che di fatto consente al governo centrale di riappropriarsi di tutte le funzioni che in realtà si attribuiscono al governo locale. Il governo di Madrid convoca le elezioni e, nella speranza che in realtà questa convocazione metta fine da un punto di vista elettorale al movimento indipendentista e crei una condizione in realtà per una gestione più regolare, no, del contesto catalano, le urne e la sovranità popolare smentiscono radicalmente questa percezione, no, dei governi nazionali spagnoli, tanto il Partito Socialista Operaio come Ciudadanos, come il Partito Popular e come lo stesso Podemos non consentono, nonostante fare il loro tentativo di fare appello alla loro dimensione costituzionalista, no? Perché poi utilizzano anche questo tema, loro sono i costituzionalisti contro gli indipendentisti, nonostante questo tentativo di fare un blocco, non evochiamo Gramsci, un blocco storico contro gli indipendentisti, non riescono a ottenere la maggioranza, no? Quindi il fenomeno comunque non si esaurisce e questo crea un ulteriore problema per la, per il governo centrale. Quindi prima di venire proprio al presente, a quello che poi è accaduto, secondo me è molto significativo toccare anche un altro tema, che è quello della scuola. Perché è un tema che poi ci riporta anche a verificare come il rapporto fra lo Stato centrale spagnolo e i territori è sempre stato un rapporto estremamente conflittuale proprio sul piano della politica scolastica. Già nelle scuole basche, no, si sosteneva che si formassero i futuri terroristi di ETA. Altrettanto si è fatto con la scuola catalana. La scuola catalana è una scuola nella quale si sceglie come lingua veicolare il catalano. Una gigantesca campagna di disinformazione ha sostenuto che questo diritto sacrosanto in Catalogna di poter studiare in catalano fosse motivo di esclusione per tutte quelle componenti della società che non fossero di nascita, diciamo, e di origine catalana stessa. Credo che questo sia un tema molto centrale, perché intorno a questo ruotano molti equivoci rispetto anche al rapporto fra Stato centrale e comunità autonoma.
Il discorso della lingua in Catalogna è sempre stato un discorso nucleare, perché è servita la lingua, al di là del, come tutti sapete, la lingua non è semplicemente un sistema per comunicarsi cose pratiche, no? La lingua è anche un modo di trasmettere e di mantenere cosmovisioni diverse, quindi ha un'importanza culturale profonda. Il catalano è sempre stato difeso non come un patrimonio proprio, ma proprio come un patrimonio comune, cioè è una lingua minorizzata, è una lingua che non ha uno stato proprio, però è una lingua diversa, con una tradizione, con dei parlanti, con una storia, con una cultura dietro, e come tale veniva offerta a tutti coloro che arrivavano. Il compagno parlava della scuola, adesso è al centro di un attacco talmente feroce che addirittura ha portato in tribunale diversi maestri accusati di aver indottrinato i bambini per aver fatto dei dibattiti aperti, democratici, liberi, educazione civica la chiamavano, sul fatto, quello che era accaduto l'1 ottobre, sull'importanza del difendere le proprie idee, la negatività del reprimerle con la forza, eccetera. Per questo sono stati portati in tribunale, sono stati stigmatizzati dai media di comunicazione di mezza Spagna, e adesso c'è proprio il focus messo sulla scuola catalana, perché l'obiettivo è quello di togliere quella che si chiama immersione linguistica. Prima di tutto devo dire una cosa che magari qui non si conosce, però i primi quartieri dove dopo Franco venne difesa la creazione di una scuola catalana in catalano erano quartieri dell'immigrazione, Santa Coloma, la gente, gli operai che venivano dall'Andalusia, venivano da Estremadura, difendeva che i loro figli imparassero il catalano a scuola, perché era l'unico modo perché lo imparassero, perché così erano cittadini di quel paese come gli altri, e fra l'altro lo prendevano come bandiera d'antifranchismo, perché venivano dalla lunga notte del franchismo, 40 anni in cui il catalano era proprio proibito in tutte le sue manifestazioni pubbliche. Bene, oggigiorno si sta dicendo che il catalano emargina la gente. Chiunque sia stato a Barcellona sa che la metà degli indipendentisti si chiamano Fernández, Gómez, eccetera, eccetera. Cioè sono di famiglia castigliano parlante o figli dell'emigrazione. Però non solo. Cioè, la Catalogna è una delle regioni di Spagna in cui il livello degli alunni in spagnolo è fra i più elevati e i più alti. Tutti gli alunni catalani parlano perfettamente spagnolo e lo scrivono, lo capiscono, lo leggono e lo amano, cioè, perché questa è un'altra cosa importante da tenere presente. In Catalogna non c'è odio verso lo spagnolo come lingua o come cultura o come popolo, assolutamente. Fra l'altro perché la metà della popolazione catalana è di origine spagnola e non ha nessun problema a riconoscersi come tale. Il problema è un altro, è un problema di libertà, è un problema di cultura, è un problema di diritti, e questo sì che è molto condiviso al di là dell'origine della gente che lo sta rivendicando. Adesso Ciudadano soprattutto, che è il partito, la nuova destra che sta avanzando, ma anche il Partito Popolare e il Partito Socialista segue a ruota in queste cose, stanno parlando di eliminare l'immersione linguistica, stanno parlando di controllare di più i maestri, di imporre programmi. Chiunque ha letto libri di storia che si leggono nelle scuole spagnole trema, perché quando si parla di Reconquista, ancora oggi, come diceva la compagna poco fa, questo in Catalogna per fortuna non è che sia un sistema perfetto, però è un sistema educativo che funziona abbastanza bene e di cui la gente è abbastanza orgogliosa, e sarà una lotta molto importante questa, come lo è stata in tutti questi anni del resto.
Allora, ovviamente io anche a proposito, diciamo, dell'immagine dei catalani o dei baschi, spesso da queste parti mettere in evidenza il valore della lingua crea dubbi, crea sospetti, perché no, in qualche modo la lingua viene vista come un elemento identitario escludente, cioè una lingua che esclude, no, chi è figlio dell'immigrazione o chi è immigrato. In realtà la lingua riunisce due funzioni importantissime. Una simbolica, perché la lingua è un elemento di continuità con la storia di un popolo, di una popolazione all'interno di un territorio, e quindi in qualche modo è un elemento di derivazione ancestrale, e quindi ha una forte simbologia nel rappresentare anche fisicamente la differenza sulla quale si basa, no, la soggettività che rivendica l'autodeterminazione. Però al tempo stesso la lingua è un elemento di integrazione, è un confine valicabile, facilmente valicabile, e quindi al tempo stesso è l'elemento che permette l'integrazione da parte di quegli elementi attivi, partecipi, sensibili della società, che pure non sono caratterizzati dall'essere nati, no, in quel territorio, ma se vogliono condividere un destino comune, un progetto comune, un destino comune con quella popolazione, in qualche modo possono farlo soprattutto attraverso l'integrazione linguistica. E come ricordava Rolando, non serve solo a comunicare pragmaticamente delle informazioni, ma dà accesso a un immaginario, a una simbologia, anche a una capacità di leggere la realtà che la lingua trasmette e che cambia, seppur impercettibilmente, no, da lingua a lingua, da territorio a territorio. E quindi questo elemento che spesso vedo creare sospetti, dubbi, in realtà andrebbe valorizzato proprio come elemento di permeabilità dei confini, dei limiti, come elemento di possibile integrazione all'interno di una comunità che, come dicevo prima, non è nazionalista perché ha il feticcio dello Stato, delle frontiere, della bandiera, dell'inno o della lingua stessa, ma è indipendentista perché valuta, da un giudizio storico-politico sullo Stato spagnolo, e lo giudica irriformabile, corrotto, inamovibile, e quindi considera la fondazione di una Repubblica indipendente uno strumento anche pragmaticamente utile a rompere un blocco che altrimenti non può essere rimosso, e quindi liberare, ovviamente una liberazione di tipo nazionale, culturale, ma anche attraverso la liberazione nazionale mettere mano ai rapporti di forza sociali, economici, di genere, internazionali.
Beh, dopo queste parole non ci resta altro che venire al presente e provare a capire, a distanza di un anno dal momento in cui abbiamo più o meno raccolto le interviste e Marco più o meno descritto i fatti nel suo libro, a che punto ci troviamo e secondo voi quali prospettive ancora ci sono ancora rottura nei confronti della gabbia che lo Stato spagnolo ha imposto alla Catalogna.
Vale, io rispetto alla situazione attuale in Europa también. Vale. Bueno, entonces voy a empezar por ahí. En relación a Europa, yo creo que lo importante es recalcar que las demandas que se están haciendo hoy en día en torno a la soberanía, y a la autodeterminación, aunque sea Brexit, están relacionadas con una pérdida de autogobierno, una privatización de la democracia, pérdida de poder por parte de la población.
Ahora, diciamo, iniziamo da ciò che questa questione ci dice a proposito dell'Europa, dell'Unione Europea. Dice Iule, io credo che tutti i processi di autodeterminazione, di ricerca di sovranità, anche ad esempio la Brexit in Gran Bretagna, hanno a che fare, sono una risposta a una privatizzazione della democrazia e quindi a un processo di privazione della sovranità, no, nei territori.
Y entonces, en lo que refiere a Cataluña, yo diferenciaría dos espacios, dos dimensiones, la jurídica y la política.
Per quanto riguarda la Catalogna, parlerei di due dimensioni diverse, quella giuridica e quella politica.
En lo que refiere a la jurídica, yo creo que las cosas van muy bien. Muy bien en el sentido de que, no, el Estado español, claro. Claro, cuando digo muy bien, me refiero internacionalmente. No me refiero al Estado español, que eso pues, obviamente está impresionando a la gente, pero a nivel internacional la estrategia jurídica sí que está saliendo muy bien.
Sul piano giuridico, giudiziario, anche se lo Stato spagnolo ovviamente sta procedendo ai processi, alla punizione, no, dei vari soggetti catalani, però questo in qualche modo dà un risultato positivo a livello internazionale.
Entonces, esto en relación a la estrategia política hay gran diferencia porque ahí está más jodido.
Dal punto di vista invece della strategia politica la situazione è un po' più in ombra, diciamo.
¿Qué pasa? Que hay dentro del bloque independentista hay gente, pues puede ser el PDeCAT o gente en RC, que están esperando a ver cómo se desarrolla la parte jurídica, incluido el juicio que va a haber contra los que están en prisión.
Diciamo che in una parte consistente del blocco indipendentista, in particolare il PDeCAT, ma anche settori di Esquerra Repubblicana, c'è, diciamo, un atteggiamento di aspettativa, di attendismo dal punto di vista politico in funzione di come andranno avanti i procedimenti giudiziari nei confronti di coloro che sono stati o arrestati o sono sotto processo.
Y entonces, en lo que refiere a la estrategia política, que sería en realidad el motor del proceso independentista, tanto ahora como en el pasado como en el futuro, ahí está más difícil.
Diciamo che invece la strategia politica, che dovrebbe essere ed è in effetti il motore, no, della mobilitazione, sia nel passato che nell'attualità e sicuramente nel futuro.
Ahí está más complicado, por un lado, por los intereses y el propio sistema partidista y, bueno, la democracia parlamentaria en la que vivimos.
La strategia politica è resa più difficile da sviluppare per, diciamo, un panorama di partiti e comunque di una democrazia parlamentare, di sistema parlamentare in cui siamo in qualche modo immersi, da cui in parte dipendiamo.
Y entonces yo creo que la base, bueno, se comparte por diferentes ámbitos de la sociedad, es poner muchísimo, potenciar, digamos, los CDRs y la población autoorganizada en el formato que sea, y en ese sentido dar mucha importancia al proceso constituyente del que ha hablado antes Ronaldo.
Quindi, diciamo, gli assi della strategia politica dovrebbero essere due: dare protagonismo ai settori della popolazione organizzati e auto-organizzati, ad esempio nei CDR o in tante reti formali e informali, no, qualunque esse siano. E l'altra questione è quella di dare impulso al processo costituente di cui parlava Rolando prima.
Perché al final, pase lo que pase a corto plazo, yo creo que en algún momento se va a llegar o a una independencia o a la desaparición de la Unión Europea, quiero decir, algo va a pasar. Y entonces es muy importante el proceso porque ya solo lo que ha pasado hasta ahora ha creado una generación entera muy movilizada y muy politizada, que eso va a dar sus frutos y va a servir como transmisión y cohesión, como elemento cohesionador de esa nueva sociedad catalana que se está constituyendo estos años.
Allora, le due cose che dicevamo prima sono fondamentali perché ovviamente può succedere di tutto, noi non lo sappiamo, no? Dall'indipendenza alla sparizione, alla deflagrazione dell'Unione Europea, però succeda quel che succeda, sappiamo che quello che è successo negli ultimi mesi, no, nella società catalana ha creato in qualche modo una nuova generazione, una nuova società in cui gli elementi di coesione, di coscienza, ovviamente ci parlano di una di un diverso atteggiamento complessivo.
Y ya para terminar, además creo que está sirviendo, de hecho ya, el proceso catalán como referencia de un proceso emancipador en el siglo XXI en Europa y además precisamente por lo que se ha dicho, porque el proceso tiene contenidos sociales y por ejemplo, en el caso feminista, ¿no? Ha cohesionado a una gran parte de gente que venía del movimiento feminista, que algunas eran anarcas, otras más españolas, otras más catalanas, y que está metiendo en el proceso un contenido sociopolítico y socioeconómico muy importante, lo que digo, para las próximas utopías que vamos a ir creando en Europa.
E quindi diciamo che il processo catalano sta creando un punto di riferimento per le tendenze di emancipazione e ad esempio, no, riferimento alla cultura, alla corrente femminista che ha riunito diverse sensibilità, quelle più libertarie, anarchiche, quelle diciamo più legate a una tradizione statale spagnola o altre ancora, che però stanno sta creando, come dire, coesione, sta creando condivisione a partire da temi di natura socio-economica, no, e di liberazione, che quindi diventano un po' il nucleo, il motore, insieme ad altre, no, di questo movimento di emancipazione.
Completamente d'accordo con quello che dice la compagna, non solo, è che io credo che veramente, e se a una cosa è servito tutto questo quest'anno e mezzo, questo processo per l'indipendenza, è stata veramente questa lezione di massa, di crescita, in senso, non dirò rivoluzionario che ambizioso, però comunque sì progressista, emancipatore, di una parte importantissima della società catalana. La compagna ha parlato del femminismo, uno degli slogan che si dicono di più nelle piazze e manifestazioni è che la Repubblica Catalana sarà femminista, o non sarà. L'antifascismo, cioè prima, fino a qualche anno fa, tu andavi alle manifestazioni antifasciste ed eravamo quelli di sempre, gli anarchici, gli indipendentisti così più radicali e così via. Adesso sono manifestazioni di massa. La gente vive l'antifascismo come un'esigenza, una necessità, un qualcosa che bisogna contrastare ora, subito. E perché una cosa ci va, dicono loro, non sva la vita, cioè dipende la nostra vita come popolo, la nostra vita come persone, come società, la lotta contro il fascismo. Non solo, la scoperta che viviamo in un sistema capitalista, che per molti, lo so, però è stata una scoperta, che si sono resi conto che esiste questa cosa dell'Ibex 35, esistono gli oligopoli e che questi oligopoli sono l'appoggio necessario dello Stato spagnolo e viceversa, e quindi diventano a modo loro molte volte, perché ad esempio l'altro giorno c'è una cooperativa di Somma Energia, si chiama, di energia elettrica, distribuiscono energia elettrica e sono arrivati a 50.000 soci, pensate, stiamo parlando di un paese di 7 milioni di abitanti e hanno raddoppiato praticamente in un anno il numero di soci, perché la gente se ne va dalle grandi multinazionali della luce per andare a una cooperativa, perché per ora è quello che hanno inventato, però si sta già parlando di organizzare campagne, di recuperare la sovranità nel campo dell'energia, dei beni comuni e così via. Cioè, c'è il dibattito che si sta vedendo in questi giorni, in questi mesi, in Catalogna, nei CDR, ma anche nell'ANC o nella CUP, ovviamente, nelle organizzazioni dell'estrema sinistra, è un dibattito di una profondità a livello politico-sociale importantissimo. Gli sbocchi non sappiamo quali saranno, però solo il fatto che nel momento attuale in Europa ci sia una parte, una regione in cui una parte importante della popolazione non solo è sensibile ma simpatizza con tutte quelle che erano le visioni di una sinistra radicale ormai in Italia, per me dovrebbe essere è veramente un patrimonio che abbiamo accumulato e che comunque non si perderà, perché là ci sono questi 2 milioni di persone che non se ne andranno anche se li vogliono eliminare.
Sì, credo che siamo in chiusura, adesso non so come sono i tempi. Allora molto rapidamente, anche per dare tempo ai nostri ospiti. Riguardo l'attualità, un anno fa quando ci siamo incontrati su questi temi avevamo un governo spagnolo e un panorama politico che era molto diverso da quello attuale. E come è noto a molti, anche se forse non a tutti, il governo spagnolo attuale è cambiato, non c'è più il Partito Popular, ma c'è una sorta di monocolore socialista, diciamo, appoggiato da Podemos. Culture politiche assolutamente differenti, il Partito Popular è l'erede politico del sistema politico e culturale franchista, il PSOE è comunque un partito che si rifà o si dovrebbe rifare ai valori del socialismo e che comunque ha un mi guarda malissimo Iule, però teoricamente è così, e, diciamo, ha un passato antifranchista. Podemos è una formazione nuovissima che insiste molto sui temi dell'autogoverno e della democrazia diretta. Dopodiché, sulla vicenda catalana e più in generale per quanto riguarda il futuro dello Stato spagnolo, non ci sono eccessive differenze. Diciamo, la chiusura rispetto a modifiche radicali del sistema monarchico nato nel 1978 non ci sono. Mi domando e vi domando come i movimenti indipendentisti o radicali comunque nella Catalogna e fuori dalla Catalogna si pongono o pensano di porsi di fronte a uno scenario che in qualche misura è nuovo rispetto agli anni precedenti, ma in qualche altra misura no.
A proposito della collocazione del Partito Socialista Sinistra, c'è un sociologo di Barcellona che si chiama Manuel Delgado, lo conosce? Sì. Che l'altro giorno diceva, fece un articolo interessante, che diceva che l'erede del falangismo, cioè del movimento fascista ideologico, perché il franchismo non era propriamente un movimento fascista, si chiamava nazionalcattolicesimo il suo movimento, no? I falangisti erano l'equivalente del fascismo. Ecco, lui dice che il partito erede del falangismo è il Partito Socialista, non il Partito Popolare. E lo argomenta dicendo che del fascismo prende appunto gli elementi populisti, un certo interesse per le classi popolari, lavoratori e così via, no? Una certa fraseologia, eccetera. Però si ferma lì. Io dirò di più, io ho un odio particolare nei confronti del Partito Socialista perché credo che è l'unico partito che ha protagonizzato dagli anni 70 ad oggi in Europa, ha organizzato, finanziato e rivendicato la guerra sporca, cioè con sequestri di persona, tortura, omicidio, sotterrare oppositori in calce viva, eccetera. Quindi, cioè, quando si parla proprio di crimini di lesa umanità, per me è una linea rossa. Al di là di questo, il Partito Socialista storicamente, almeno dalla transizione ad oggi, è stato utilizzato come carta di ricambio. Vorrei ricordare che tutto quello che qui in Italia la Democrazia Cristiana, a livello di privatizzazioni, a livello di smantellamento del settore siderurgico, eccetera, tardò decenni praticamente a fare, il Partito Socialista lo fece in 4 anni con il presidente González. Cioè, fu sin dall'inizio il Partito Socialista la carta che aveva nella manica la banca spagnola, che anche qui bisognerebbe, scusate se faccio l'inciso, però quando si parla di composizione di classe nei conflitti bisognerebbe dare un'occhiatina anche alla composizione delle classi dominanti. Cioè, la classe dominante spagnola è ben diversa da quella italiana, da quella francese, da quella tedesca. È una classe estrattivista, oligarchica, terratenenti, banca, speculatori di ogni tipo, cioè è una borghesia molto particolare, quindi depredatrice e aggressiva. Detto questo, il Partito Socialista quello che ha fatto in qualche modo è ungere le ruote di tutti i ricambi di regime, e non solo di regime, di nei cambiamenti del capitale, cioè della, del funzionamento del capitale, sempre c'è stato il Partito Socialista come protagonista, perché era l'unico in grado di garantire una certa pace sociale. E adesso stanno facendo lo stesso trucco, perché adesso quello che stanno cercando di vendere, dire no, abbiamo un atteggiamento diverso perché gli sorridiamo, cioè invece... prima di dargli lo schiaffo gli sorridiamo, non come loro che li guardavano male prima di dargli lo schiaffo. Cioè, quello che voglio dire è che io, se fossi, perché adesso dipende dai partiti indipendentisti, il Partito Socialista, devono votare il bilancio, no? E tu, c'è una grande pressione sui partiti indipendentisti catalani perché votino questo bilancio, che comunque è un bilancio più sociale, che si torna indietro un pochino sul discorso dei tagli e così via. Io personalmente sarei per farlo cadere direttamente, cioè il governo, perché semplicemente è un allungare l'agonia e un ripetere una giocata che hanno già fatto almeno 2 o 3 volte negli ultimi 40 anni in Spagna, no? Assolutamente funzionale al mantenimento degli equilibri di potere.
Sì, no tenemos mucho tiempo. El Partido Socialista es un partido absolutamente desclasado. Y además, lo que he dicho antes, es construcción nacional española. En ese eje son lo mismo, el Partido Popular y el Partido Socialista, porque han tenido la misma construcción nacional española.
Diciamo che il Partito Socialista è uno degli aspetti e delle manifestazioni di un lungo processo di costruzione nazionale spagnola che prima descrivevamo, quindi è più dello stesso, come si dice in castellano.
Y de hecho es eso, todo el funcionamiento del régimen del 78, cuando allí se habla del régimen del 78, que ya significa el régimen franquista de la democracia, los pilares son el PP y el PSOE, y además es lo que hace el PSOE, hace este sistema sostenible, o sea, que se alargue y se reproduzca, digamos, esta construcción nacional y oligárquica del Estado español.
In realtà, quindi, il PSOE, diciamo, è uno dei pilastri del regime del 78, cioè della continuità degli interessi oligarchici ideologici del franchismo nel nuovo regime, e anzi, per di più, il potere del Partito Socialista è quello che permette al regime di essere più diffuso, di riprodursi, di continuare, dando l'impressione, no, di essere, che ci sia un'alternanza, una diversità.
Sì, entonces eso, en todos los casos en los que hay que posicionarse en el Estado con respecto a los problemas o conflictos territoriales, el PSOE es igual o más nacionalista que el PP, porque el PP tiene focos de poder en las diferentes nacionalidades y autonomías. Entonces ha habido casos que el PSOE es todavía más jacobino.
E quindi addirittura sulle questioni importanti, le questioni di Stato che riguardano il rapporto con i territori, il PSOE non è solo nazionalista tanto quanto il PP, ma addirittura in certi casi è più giacobino, un atteggiamento più restrittivo rispetto al Partito Popolare. Ma io volevo dire qualcosa, se mi permetti, velocemente. Allora, il giudizio sul momento è ovviamente fare giudizi, nessuno ha la palla di vetro, quindi non è facile. E la botta è stata forte, la botta non solo per le classi dirigenti catalane che in parte sono state spinte allo scontro, non solo dalla mobilitazione popolare, dall'egemonia della sinistra, delle reti anticapitaliste, antifasciste, ma pure dalla chiusura di ogni spazio possibile di mediazione da parte dello Stato, che quindi ha obbligato i cosiddetti pontieri alla fine a non avere né argomenti né possibilità. Però, diciamo, no, il muro con cui si è scontrato il popolo catalano da settembre a ottobre dell'anno scorso è stato molto duro, però rispetto ad esempio alla Grecia io credo che ci sono oggi la situazione è assai più fertile, più viva, no, più gravida di possibilità, di potenzialità, perché appunto ogni volta che si tenta di superare il limite si impara, forse inconsciamente, ma collettivamente si impara dai propri errori e da quelli di chi ti ha preceduto, e quindi, no, quello che dicevano Rolando e Iule, la coscienza oggi, ad esempio, su cos'è uno Stato, su come funziona, su come operano le istituzioni repressive sia dello Stato che dell'Unione Europea, delle istituzioni internazionali, è molto più diffusa. e quindi quell'ingenuità, quella mancanza di malizia che ha caratterizzato un movimento che era ampiamente spontaneo, perché era un movimento realmente popolare, probabilmente, no, in questo anno ha macerato un dibattito, una coscienza che, se si riaprirà un'opportunità, permetteranno, diciamo, no, di partire da un livello un po' più alto rispetto a quello da cui si è partiti l'altra volta. Rispetto al Partito Socialista è vero che un po' cambia la geometria, no, politica, perché ovviamente i settori più moderati, più attendisti dello schieramento indipendentista, oggi che hanno almeno apparentemente una controparte con cui discutere, non discutere di cose importanti, perché il Partito Socialista ha detto referendum niente, indipendenza neanche nominarla, se ci riprovate vi mandiamo esattamente l'esercito a darvi calci come ha fatto il Partito Popolare, però ovviamente il linguaggio è diverso, sono un po' più civili, sono un po' più sgamati, passatemi questo termine, hanno anche un rapporto con la comunità europea un po' più stretto, quindi hanno una cultura politica un po' più evoluta, più furba, però non potranno e non vorranno concedere nulla se non questioni puramente formali, superficiali. Quindi anche i settori, diciamo, che oggi ripiegano sulla difesa dell'autonomia, sperando, no, di accumulare forze, di curarsi le ferite per appunto aspettare, no, altre condizioni migliori, in realtà si troveranno comunque dall'altra parte un muro, e quindi questo muro, il nazionalismo spagnolo è il miglior alleato inconsapevole dell'indipendentismo basco e catalano, e alla fine, come dire, i processi si accumuleranno, le contraddizioni si accumuleranno, e se nella popolazione catalana si organizzeranno le reti, no, e la coscienza, ovviamente la prossima volta forse non so se sarà la volta buona, ma ripeto, si partirà da un livello un po' più alto e un po' più si andrà un po' più al sodo, e quindi io spero, diciamo, paradossalmente nell'intransigenza, nello sciovinismo, nell'incapacità di gestione razionale da parte della costruzione nazionale spagnola, che ha dimostrato di non essere altrettanto furba, ad esempio, del nazionalismo britannico, che gli scozzesi alla fine li ha fatti votare, e ci ha pure avuto ragione, perché il referendum gli scozzesi l'hanno perso, almeno quello di qualche anno fa, non sappiamo come andrà a finire nei prossimi anni, quindi da questo punto di vista ci sono molti canali aperti, e quindi, no, è molto interessante la situazione.
Prendiamoci qualche minuto per eventualmente qualche domanda e aspettiamo. Anche perché abbiamo, insomma, buttato parecchie cose. Se no lanciamo due cori, Visca Catalunya, e chiudiamo. Chiediamo così. No, un tema che sarebbe stato anche importante toccare è proprio quello della categoria, secondo me, è la riflessione che dovrebbe partire sulla questione del sovranismo, no? Anche lì, non per ripetermi, ma mi ricollego alla questione del dibattito che ci ha preceduto e a molte delle cose che ha detto Uri Abuteljà. Quante volte alcune categorie teoricamente innocue vengono utilizzate per disinnescare dei processi politici e diventano, un po' come diceva la Clauna, dei significanti vuoti nei quali poi andarci a mettere dentro tutto quello che è di più utile c'è per impedire che quel processo, quel fenomeno storico effettivamente apra delle prospettive di cambiamento, no? Qui in Italia appena, ma anche insomma a sinistra, anzi soprattutto a sinistra, ti schieri a favore di battaglie che hanno anche minimamente a che fare col territorio, sei ormai diventato immediatamente un sovranista. Questa parola ti etichetta immediatamente e ti liquida, no, nel mare magnum della comunicazione sociale come qualcuno sostanzialmente ostile, preda di convulsioni xenofobe e contrarie a tutto quello che è diverso da lui, e poi diventa molto difficile spiegare che cosa invece ci vuoi mettere tu, no? In una categoria che poi di per sé politicamente dovrebbe anzi farci tutti quanti riconoscere, no? Proprio perché anche nella nostra banalmente Costituzione il popolo è sovrano, quindi strani, diciamo, no, architetture ideologiche che però poi dopo ci privano di dispositivi concreti per intervenire sulla realtà.
Yo creo que deberíamos apropiarnos del concepto de soberanía, sacarlo del marco liberal, de la filosofía liberal, despatriarcalizarla y relacionarlo con capacidad política y capacidad de autogobierno.
Io credo che dovremmo, come dire, riappropriarci della categoria della sovranità e toglierlo, sottrarlo al contesto del liberalismo, e depatriarcalizzarlo e relazionarlo con il suo vero significato, quello della capacità di autogoverno, no, e di regolazione collettiva.
Una chiusura perfetta, secondo me, quella di Iure. Grazie a tutte e a tutti e buon proseguimento con il Festival di Logos. E compratevi i libri.